Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Sbagliando si impari. Esercizi per mettere alla prova il proprio italiano. Questo è il titolo del libro che vogliamo proporvi oggi, pubblicato dalla casa editrice Mondadori. Che cosa contiene? Quiz, giochi, domande e risposte per migliorare la nostra conoscenza scritta e orale della nostra lingua. E in più ortografia, punteggiatura, verbi, fonetica, pronomi e modi di dire. Ce lo presenta la professoressa Rita Librandi, vicepresidente dell'Accademia della Crusca. Professoressa Librandi, una domanda che vorrei farle è questo: anche altri paesi sono preoccupati della conservazione della propria lingua, come lo siamo preoccupati un po' noi?
Forse sì, direi che l'Europa e la Commissione Europea delle Lingue sono preoccupate soprattutto dall'uso esclusivo dell'inglese per ciò che riguarda la comunicazione scientifica, che è sicuramente un grande vantaggio per la possibilità della comunità scientifica di comunicare in maniera semplice e immediata, però diventa un problema per esempio per la coniazione di un lessico tecnico nelle diverse lingue occidentali e europee, che sta demandando sempre di più questo compito all'inglese. Questo che cosa vuol dire? Che se una lingua perde la capacità di coniare il proprio lessico tecnico, il proprio lessico scientifico, lentamente, si spera il più lentamente possibile, arriva allo stato del dialetto, cioè di una lingua che parla di emozioni, di sentimenti, di se stessi, ma non può parlare di genetica o di matematica. Questa è sicuramente una preoccupazione che deve trovare qualche suo sbocco, una qualche sua soluzione.
Senti, invece la nostra preoccupazione, anche perché voglio dire, l'italiano si insegna nelle scuole, direi che ormai non siamo più a 80 anni fa, direi che si evolve anche il modo di insegnare l'italiano, che forse non è una lingua così facile come regole, come sintassi.
Beh, certo, facilissima non è, però voglio dire, da questo punto di vista sicuramente l'italiano rispetto a 60 anni fa gode di buonissima salute, perché rispetto a 60 anni fa in realtà tutti ormai parlano italiano e tutti sono anche in grado di scriverlo, sia pure con imperfezioni, con improprietà. Però oggi l'italiano è una lingua viva che ha moltissimi registri adatti a tutte le situazioni comunicative. Ecco, forse la carenza dov'è che si vede? Si vede nella comunicazione più alta, più formale, la capacità di scrivere testi complessi di un alto livello e anche la capacità di comprendere testi complessi. Questo forse è ancora più grave della capacità di produrli nello scritto, perché non comprendere fino in fondo un lessico complicato, un lessico che non sia quello della quotidianità, significa anche non comprendere ciò che accade nella nostra politica, nell'economia, nella vita di tutti i giorni, e quindi non essere cittadini consapevoli. Questo è sicuramente qualcosa su cui bisogna intervenire. E in realtà, per esempio, l'Accademia della Crusca fa veramente molto, anche una sua sezione Crusca Scuola, che ogni anno organizza corsi di formazione per l'aggiornamento degli insegnanti. Quest'anno il corso sarà dedicato proprio alla comprensione del testo.
Sì, guardi, è vero, io dico sempre che metterei a partire dalle elementari un'ora alla settimana di vocabolario, cercando di ecco, di spiegare o comunque di trattare ogni parola per capire un po' oltretutto una parola può avere diversi significati.
Certo, sì, ha perfettamente ragione. Intanto io più che un'ora alla settimana io comincerei col dire che l'educazione linguistica, l'insegnamento dell'italiano dovrebbe essere un'educazione permanente, che comincia il primo anno delle scuole primarie e finisce all'ultimo delle superiori e se possibile continua all'università anche certo. Nelle facoltà che non sono facoltà, corsi di laurea umanistici o di lettere, perché come dicevamo prima, è vero che magari il medico ha bisogno di dominare bene l'inglese per comunicare col resto della comunità scientifica, ma ha bisogno di comunicare anche con i propri pazienti in un italiano adeguato. E quindi sicuramente spazio maggiore di quello che oggi ha e soprattutto grande attenzione al lessico, perché tornando a quello che dicevamo poc'anzi, il lessico non è mai lo specchio fedele totalmente aderente alla realtà, perché la realtà è multiforme, è complessa e insomma il lessico è solo un modo che gli uomini hanno di ritagliare e descrivere la realtà, però è il modo più potente, è il mezzo più potente che hanno, e quindi più ristretto è il lessico e meno siamo capaci di descrivere, raccontare, spiegare la realtà che ci circonda, no? È come il pianista, se il pianista non domina tutta la tastiera non farà mai una sinfonia ma una musichetta.
Certamente. Senta, veniamo all'ultimo lavoro dell'Accademia della Crusca, questo libro che si intitola Sbagliando si impari, perché ovviamente anche sbagliando direi è una scuola di vita.
Quest'anno abbiamo deciso di modificare un po' l'impostazione di questo libro, che ormai sta diventando una tradizione, pubblicato appunto con la Mondadori, perché oltre a inserire le risposte, alcune delle risposte che ci sono sembrate più interessanti, date dalla consulenza linguistica ai quesiti che, mi creda, quotidianamente arrivano all'Accademia della Crusca, abbiamo deciso di inserire anche gli esercizi, appunto per mettersi alla prova, sperando che l'esercizio, il provare e riprovare, dia una consapevolezza maggiore, no? Non basta forse leggere la risposta, memorizzarla magari per poco tempo, mentre magari esercitandosi si arriva più a fondo e si comprende meglio quale sia la norma e perché ci sia quella norma, no?
Certo, senta, un libro interessantissimo che adesso non voglio sminuire il tutto, ma potrebbe anche essere un gioco di società. A un certo punto, quando ci si trova fra amici, ci si mette alla prova.
Certo, sì, è un libro duttile, diciamo, perché può sicuramente essere utile per trascorrere gradevolmente qualche ora da soli, tra amici, può anche essere utile per la scuola se gli insegnanti vogliono prendere spunto da qualche esercizio, insomma è rivolto veramente a tutto il pubblico e cerca di approfondire tutti insomma, i dubbi legati alle diverse strutture della lingua. Quindi la fonetica, quindi la pronuncia, la morfologia, cioè coniugazione, declinazioni, la sintassi e poi il lessico di cui abbiamo detto insomma l'importanza.
Certo, professoressa Librandi, grazie. Grazie molto per quello che ci ha detto in questo piccolo spazio di tempo, ma grazie anche per questo libro che l'Accademia della Crusca mette a disposizione con la sua sapienza e saggezza.
Grazie a voi, arrivederci.
Seconda parte di Non solo cultura, il libro che vi presentiamo, che vogliamo presentarvi, si intitola Adolescenti e salute della casa editrice Franco Angeli. Non si può dire che oggi non si parli diffusamente di prevenzione delle malattie, dalla televisione alla carta stampata, al web, ai social media, insomma, un po' dappertutto. Ma pensiamo di conseguenza di essere ben informati o addirittura di saperne abbastanza. Però siamo certi di essere consapevoli o a malapena abbiamo intuito l'utilità della prevenzione. Ecco, questo libro, che è curato dal professor Tommaso Ciro Camerota, che è un medico chirurgo primario di una delle unità operative del Maugeri di Pavia, tra le tante cose che ha seguito, una in particolare è questa, che dal 2019 ha ideato e coordina l'iniziativa Prevenzione ed Educazione alla Salute negli istituti scolastici superiori del territorio di Pavia. Di conseguenza, in questo libro troveremo pratici consigli di medici e specialisti per aiutare i nostri figli a crescere sani. Sentiamo appunto cosa ci ha detto Tommaso Camerota. Dottor Camerota, oggi l'attenzione in particolare è centrata, per quanto riguarda gli adolescenti, anche un pochino più piccoli, sull'uso dello smartphone, e certamente non è un problema da poco. Ma con il libro che lei ha curato, invita i genitori a prendere in considerazione la salute degli adolescenti sotto diversi aspetti. Ecco, quali considerazioni per aprire ci consente di fare, ci aiuta a fare a questo proposito?
Buongiorno dottoressa, buongiorno ai suoi ascoltatori. Veda, il libro Adolescenti e Salute, che è appena stato pubblicato per i tipi di Franco Angeli, è un volume per certi aspetti nuovo, perché affronta trasversalmente vari ambiti della vita dell'adolescente. Non lo fa in un modo didascalico, siamo una ventina di professionisti che hanno deciso di dedicare del tempo per trasmettere delle pillole di sapere che a nostro avviso sono indispensabili per i giovani uomini e le giovani donne. Gli adolescenti affrontano una fase che è una fase estremamente importante, perché è la transizione dall'età infantile all'età adulta, ed è la fase in cui maturano non solo i caratteri fisici, la sessualità, i genitali, ma anche i caratteri psicologici, la struttura del giovane uomo e della giovane donna. Andando nelle scuole a fare incontri di promozione e prevenzione alla salute, ci siamo resi conto che questi ragazzi hanno fame di sapere, perché hanno desiderio di apprendere informazioni e di capire qualcosa di più del loro corpo dal punto di vista fisico e dal punto di vista del funzionamento mentale, ma che sono di fatto carenti di strumenti utili, e ci siamo riproposti di fornire uno strumento che è un libro. Un libro destinato all'adolescente, ma l'invito che faccio nell'introduzione al libro è quello di leggere il libro insieme a un adulto di riferimento, che sia un insegnante, che sia un genitore, in modo da aprire un dialogo.
Ecco, appunto, lei parla di una cassetta degli attrezzi, lei ci consegna una cassetta degli attrezzi e ci aiuta anche a capire come utilizzarli, e di conseguenza siamo avvantaggiati da questo punto di vista. Senta, a quale età occorre iniziare e come procedere? Il suo primo capitolo di questo libro parla di sana e robusta costituzione, sembra un linguaggio d'altri tempi, ma in ogni caso è fondamentale riferirsi a questa situazione.
Il primo capitolo cui lei fa riferimento è un capitolo redatto dalla professoressa Benedetta Liberali, che è professoressa associata di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, e insieme a lei abbiamo lavorato su questo gioco di parole sul titolo, perché sana e robusta costituzione, lei giustamente dice, è un'espressione antica di benessere, ma si rifà anche ai principi fondanti della nostra Costituzione, la Costituzione italiana, che si fonda su alcuni paradigmi imprescindibili, che sono la salute come diritto, ma la scuola e l'educazione, ma dall'altra parte anche il dovere civico di doversi impegnare. Allora, noi professionisti, il dovere di trasferire le informazioni laddove servono, di trovare gli strumenti per farle arrivare, ma se vuole, per certi aspetti, anche il dovere della scuola di fare promozione alla salute nelle ore di educazione civica, e questo è stato recepito nelle recentissime linee guida ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica, che sono state rilasciate dal Ministero all'inizio del mese di settembre di questo anno. Ma poi il dovere del giovane uomo e della giovane donna, degli adolescenti, di dedicarsi alla cura di sé, perché loro saranno la società del domani, saranno la società, e il benessere fisico loro comporterà anche il benessere sociale in termini produttivi e in termini di riduzione della spesa.
Certamente. Senta, aiutarli dunque a crearsi delle sane abitudini. Non possiamo passare in rassegna tutti i capitoli, che sono molti, di questo lavoro, ma mi fermerei, guardi, su una cosa scontatissima: alcol e fumo, che sono un po' anche questi due incubi forse dei genitori.
Sicuramente noi notiamo che c'è una progressiva anticipazione nello sviluppo di patologie, ma anche nello sviluppo di abitudini. 15-20 anni fa i ragazzi che iniziavano a fumare avevano una fascia anagrafica, oggi questa fascia anagrafica si è anticipata. Purtroppo la dipendenza, che è un fatto mentale, non è solo l'abitudine all'uso della sostanza, ma la dipendenza anche dal telefonino, per esempio, dai social, induce a un progressivo isolamento e quindi induce l'organismo e la mente del giovane uomo, della giovane donna, a sviluppare dei tratti, degli atteggiamenti, dei comportamenti che poi sono disfunzionali nel futuro. Non è di per sé il consumo dell'alcol, evidentemente, il problema che può invece impattare, ovviamente, dal punto di vista importante sullo sviluppo biologico di un soggetto ancora non maturo, ma è tutto il disagio che si accompagna a questo, perché per quale motivo l'adolescente si butta in quelle bevute smodate? Perché questo desiderio di fare a gare, a competizione con gli altri? C'è di fondo un grave disagio psicologico, che è uno dei grandi capitoli che viene affrontato all'interno di vita.
Senta, voglio dire, si può allora pensare ad anticipare anche delle visite tipo un check-up, esami del sangue, radiografie, perché mi sembra che tante cose siano state anche in questo caso anticipate sull'età.
Sì, questo approccio trovo che potrebbe essere un pochino fuorviante, nel senso, noi abbiamo una popolazione giovanile che è sana, dobbiamo prevenire che diventi malata nel futuro. Le malattie croniche si innestano per cattive abitudini, immagini il diabete, l'obesità, l'ipertensione, le patologie cardiovascolari. Se le cattive abitudini partono precocemente, il soggetto, al posto di svilupparlo a 50 anni, svilupperà quella patologia a 40. Ma se noi forniamo strumenti di comprensione, non avremo bisogno ragionevolmente di fare esami accertamenti diagnostici. E faccio un esempio nella mia disciplina: io sono urologo, sono primario alla Mausoleo di Pavia. Lei immagini la visita di leva militare, si è fatta per 144 anni fino al 2005, è stata abolita per motivi di ordine differente da quello sanitario, ma la visita dei tre giorni, la cosiddetta visita dei tre giorni, rappresentava il più fondamentale momento di screening per le patologie malformative non del giovane uomo. Dal 2005, dopo l'abolizione della visita di leva, della leva e quindi della visita, non sono stati elaborati strumenti alternativi per sopperire a quel bisogno. Allora, nel libro noi forniamo alcune informazioni, alcune notizie al giovane uomo per imparare a riconoscere precocemente l'eventuale presenza di una delle problematiche che altrimenti sarebbero state riconosciute nella visita di leva. Dobbiamo fornire gli strumenti. Se noi pensiamo di incrementare sempre di più la diagnostica e i servizi collegati laddove non c'è una patologia già conclamata, probabilmente non adottiamo una strategia che sarà vincente nel lungo periodo, anche perché i fondi non basteranno. Il Fondo Sanitario Nazionale quest'anno mi pare che sia 134 miliardi, non può crescere ad infinito, non ci saranno più i soldi per fare il sistema sanitario per tutti.
Dottor Cammirota, la ringraziamo molto. Ecco, questo è già, questo libro, questo volume, direi che fa parte già un'aggiunta al sistema sanitario, una cosa fruibile da tutti, che però ci mette sull'avviso di tante situazioni, di tanti campanelli d'allarme, e probabilmente magari ci tranquillizza anche come genitori per certi versi. Senta, la ringrazio tantissimo e le auguro buon lavoro.
Grazie a lei, dottoressa, e ai suoi ascoltatori. Una buona giornata.
Si conclude anche per oggi Non Solo Cultura. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Il prossimo appuntamento è per il mese prossimo di novembre, e sempre di mercoledì. A risentirci.